If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga.
Ed io sono Ace e questo è il secondo episodio della nostra terza stagione di Health Points.
Questa stagione prosegue il cammino sul legame tra videogiochi e salute. Quest'anno lo dedichiamo alla crescita personale.
Ma noi siamo solo dei videogiocatori e per questo ci facciamo accompagnare da qualcuno che ha reso questo tema, la crescita personale, un'invera impresa, guida strategica. È il suo volto che è Manuela. Bentornata.
Grazie a tutti, ciao, io sono Manuela.
Ecco, in questo secondo episodio, dopo aver fatto il primo in cui abbiamo definito gli obiettivi, abbiamo dato qualche consiglio su come vanno definiti gli obiettivi e fatto dei ragionamenti, oggi vediamo un passo avanti, cioè come raggiungere gli obiettivi. È il tema principale di questa puntata. Vuoi cominciare, insomma, a dare qualche cenno?
Allora, certo, esatto. L'altra volta abbiamo parlato di come trovare i propri obiettivi, perché è importante il non aver la paura di sbagliare e i primi passi, come iniziare, insomma. Adesso scendiamo proprio un po' più nel profondo e vediamo come si fa realmente a iniziare a raggiungere i propri obiettivi. Da dove si parte? Come primo passo bisogna appunto definire l'obiettivo, cioè partiamo dall'obiettivo stesso. Il nostro obiettivo, infatti, deve avere proprio delle precise caratteristiche per poter avere una chance di essere davvero realizzato. E queste caratteristiche non ce le inventiamo, ma le ha ben definite Peter Drucker, ancora nel Novecento, e forse le avrete sentite nominare. Si parla degli obiettivi SMART. Voi li conoscete?
No, sinceramente il definire gli obiettivi sì, però in questo caso gli obiettivi proprio nominati SMART è una novità anche per me. Infatti sono molto curioso, leggendo anche dagli appunti, come possono essere suddivisi questi obiettivi, categorizzati, e rivedo già qualche genere videoludico proprio per parlarne a riguardo.
Allora, SMART è un acronimo di cui ora vediamo la scomposizione. Si parte dalla S, che è specifico, M, misurabile, A, accessibile, R, rilevante, e T, temporaneamente definito. Diciamo che se un obiettivo ha tutte queste caratteristiche, ha delle grandi chance di poter essere realizzato. Allora, iniziamo con lo specifico. Appunto, l'obiettivo deve essere chiaro, cioè ritorniamo all'esempio dei videogiochi che abbiamo fatto l'altra volta. Dicevamo che appunto in ogni videogioco hai un obiettivo da seguire e questo obiettivo ti viene ben spiegato, indicato sulla mappa. E più il tuo obiettivo all'inizio del gioco sarà chiaro e non vago, e più riuscirai a muovere i primi passi senza quel senso di disorientamento che ti accompagna nei videogiochi dove l'obiettivo lo devi proprio andare a scoprire. Quindi il primo passo è proprio quello di definire il tuo obiettivo in modo molto chiaro e specifico.
Qui mi viene subito da fare una riflessione. Qua nel, come detto, viene spiegato, viene indicato sulla mappa da un certo punto di vista dei giochi molto moderni, però d'altra parte è forse più semplice forse nei giochi di una volta, dove l'obiettivo principale era solo arrivare, uccidere il cattivo o fare più punti. Il fatto che ci sia, come detto anche l'altra volta, un allargamento, un'estensione di quello che si può fare all'interno di un videogioco, già questo primo specifico all'interno di questo obiettivo, di questi obiettivi smart, diventa già più difficile forse adesso nei tempi moderni che rispetto a una volta.
Tante missioni, tante cose, da tanti obiettivi che vengono presentati al giocatore uno alla volta, anche se ovviamente ci sono i giochi in cui ti viene presentato il mondo di cose da fare, e addirittura c'è il problema opposto, no? Quando hai tantissimi obiettivi diversi, non sai neanche cosa fare all'interno di un videogioco. Gli open world sono insomma vittima di questo, mentre quando c'è un obiettivo specifico il giocatore tende a seguire quello ed è molto più guidata da un certo punto di vista l'esperienza, ma allo stesso tempo è un obiettivo che ha una certa importanza proprio perché è specifico.
Esatto, come dicevamo l'altra volta, in questo mondo, proprio come è stato con l'evoluzione dei videogiochi, adesso si ha molta più scelta e quindi si rischia un po' di più di perdersi con i vari obiettivi. Chiaramente anche nei videogiochi seguiamo un obiettivo alla volta, o perlomeno ci proviamo, quindi allo stesso modo scegliamone uno e definiamo quello, poi appunto si spazia. Però è vero, nei giochi di una volta era molto più semplice e lineare, c'era una sola scelta e quella si faceva.
E quindi poi la M di questo acronimo sta per misurabile, quindi misurare i tuoi avanzamenti. Parlacene un po'.
Esatto, la M sta per misurabile perché appunto bisogna avere qualche parametro su cui basarsi per capire a che punto sei del tuo percorso. Anche in alcuni videogiochi ad esempio si ha la percentuale di avanzamento. Questo ci aiuta proprio a misurare la nostra crescita. Ci serve per capire a che punto siamo, se stiamo andando bene o se dobbiamo cambiare qualcosa durante il percorso.
Qui misurabile lo prendo un po', va un po' a dispetto dello specifico alcune volte, vi spiego perché. Dal punto di vista della percentuale magari del completamento di un gioco, noi finiamo la quest principale e però magari il gioco ci dice no, non è ancora fatto al 100% perché hai un sacco di collezionabili, un sacco di cose nascoste, dei boss, quindi va un po' a cozzare nello specifico. Quindi già da queste prime due lettere mi viene da ragionare proprio anche la difficoltà, soprattutto nei giochi quelli molto grandi, AAA, o quelli che comunque cercano di incollare il pubblico, di fare il boom mescolando bene queste lettere. Già da queste prime due lettere notano una certa difficoltà nel bilanciamento, e quindi gran lavoro agli sviluppatori che ci riescono.
È vero, forse confonde un po', messo in questo modo. Effettivamente nei videogiochi si tende un po' a spaziare su varie cose, si tende un po' a spingere il giocatore a spaziare su obiettivi diversi. Appunto, invece nella realtà ci dobbiamo concentrare su una cosa alla volta. Mm-hmm. Facciamo finta che la percentuale di avanzamento si riferisca solamente alla missione principale.
Questa cosa si collega molto anche con la A di questo acronimo, che è accessibile, perché si parla di obiettivi che sì, sono ambiziosi, ma c'è un certo realismo, c'è una certa difficoltà nel scegliere il tipo di obiettivo e anche nel sceglierlo raggiungibile in un certo senso. In questa maniera il fatto che sia accessibile, nel senso che non è proprio un sogno lontanissimo che non raggiungerai mai in tutta la tua vita, ma questo si collega molto col misurabile, secondo me, perché se ad esempio la quest principale del gioco è sconfiggere il drago alla fine del castello, in realtà il gioco te lo presenta così, ma poi te lo scompone in tanti piccoli obiettivi, che so, recuperare la spada magica, recuperare l'armatura e trovare la chiave per entrare nel castello. Sono tutti obiettivi molto più piccoli, misurabili, perché appunto insieme compongono l'obiettivo finale, ma allo stesso tempo sono accessibili, perché ad esempio un esempio che mi viene molto recente è sull'ultimo Monkey Island, Return to Monkey Island, dove hai il libro degli obiettivi che sono proprio delle spunte. Man mano che tu vai avanti c'è un obiettivo che è quello di fine gioco che ti viene presentato immediatamente, e poi man mano che esplori il territorio ti si aggiungono punti per raggiungere quell'obiettivo finale.
Esatto, non bisogna proprio lasciarsi prendere troppo la mano e bisogna muoversi in maniera progressiva seguendo il percorso, diciamo.
Sì, infatti, anche perché in questo caso non prendendo come percentuale, anche se tanti giochi adesso lo fanno, anche quelli roguelite, quelli che hanno le run, o anche dal punto di vista anche solo delle speedrun, del quale abbiamo parlato anche in altri episodi, è molto importante questa percentuale di avanzamento per un tipo di giocabilità magari più competitiva. Effettivamente, se invece la prendiamo come il classico spiegato, ti serve quella chiave, per quella chiave è divisa in tre pezzi, ne hai uno su tre, e già qui è riconducibile al 33% di una missione, però ovviamente è più romanzato e ci dà effettivamente quella comunque quella sensazione di avanzamento per arrivare al 100% di varie sottoquest che ci portano avanti.
Esatto, infatti uno degli aiuti, diciamo, è che se il tuo obiettivo è uno di quegli obiettivi super ambiziosi e super fantasiosi, il trucco sta proprio nello spezzettarlo in vari sottobiettivi, rendendoli appunto tutti quanti più accessibili e appunto concentrandoci poi su una sezione per volta, proprio come l'avanzamento della missione.
La prossima lettera che ho trovato molto interessante dopo l'accessibilità è la rilevanza, perché come dici, è vero che non bisogna essere troppo ambiziosi, ma non lo dobbiamo essere neanche troppo poco, quindi non deve essere neanche così dispersivo le varie quest che abbiamo, perché oltre a distrarre dall'obiettivo principale può anche magari annoiare in fare piccole quest di poca importanza che mandano pochissimo avanti la storia. Quindi ci sono anche degli esempi in cui le sottoquest da fare per poter proseguire il gioco sono talmente tante, talmente noiose che tante volte possono anche far abbandonare al videogiocatore l'esperienza. Un altro bilanciamento quindi tra queste due lettere dell'obiettivo smart per rendere sì gli obiettivi spezzettati per mantenere comunque l'avanzamento non troppo impossibile da fare, ma neanche queste sottoquest essere troppo noiose. Comunque bisogna mantenere l'interesse del videogiocatore, che comunque sappiamo che l'interesse lo spazio dell'attenzione, poi anche con i deficit di attenzione è sempre di meno. Ci sono un sacco di casi sempre dove i giochi devono essere veloci, molto martellanti, molto coi cambi, e quindi anche questa rilevanza senza bruciare tutto subito, ma dando la giusta estensione all'esperienza di gioco, è molto importante.
Esatto, bisogna trovare il giusto equilibrio proprio, perché appunto se è troppo ambizioso lo molliamo troppo presto, ma se è troppo poco ambizioso non c'è lo stimolo per andare avanti e proprio come dicevi tu, alla fine ci si annoia. È un po' come continuare a farmare senza mai progredire nelle missioni del gioco. Insomma, deve essere consistente e deve essere entusiasmante. Queste missioni le dobbiamo portare avanti, insomma. E poi, appunto, parlando di portarle avanti, l'ultima lettera dell'acronimo è temporaneamente definito, perché se non ti dai una scadenza non lo porti più a termine. Infatti ogni progetto deve avere una definizione abbastanza precisa proprio a livello temporale, altrimenti restiamo sempre lì a farmare senza mai avanzare e concludere, diciamo.
Sì, questa è una cosa che un po' cozza col mondo dei videogiochi, perché sì, ci sono gli obiettivi definiti temporaneamente, nel senso che vengono messi dei timer, tante di queste cose insomma sono con obiettivi con scadenza, ma non sempre, forse perché all'interno del videogioco è sempre visto un po' con ansia questa cosa, quello di mettere timer, mentre se lo vediamo nella vita di tutti i giorni, darsi una scadenza è forse una delle cose più difficili in realtà, perché vuol dire anche non procrastinare ma saper scegliere il tempo giusto per poter fare una determinata cosa, ecco. E quindi darsi, quando uno ha un obiettivo e si dice ok, ci metto una settimana a fare questa cosa, ci metto un giorno, all'interno del gioco ti dai tu in realtà questa scadenza, dici ok, voglio finire questo gioco entro o voglio fare questo pezzo della storia entro questa data. Sono cose particolari che a mio parere personale forse è il punto più difficile da fare, anche perché diciamo che c'è tutto il lavoro dietro di capire qual è il tuo obiettivo e andarlo effettivamente a definire. Nel momento in cui definito, più semplice è. Parlo anche ad esempio di come costruiamo l'enciclopedia dei videogiochi, il definire temporalmente quali sono le nostre scadenze, chiamiamolo così, è uno dei lavori più difficili, ma alla fine insomma ci mettiamo anche noi le scadenze, perché sennò non raggiungeremo mai l'obiettivo.
Esatto, perlomeno una cosa indicativa, nel senso che comunque all'interno del videogioco è vero, non si dà sempre una scadenza al giocatore proprio per non mettere ansia, ma questo anche perché ognuno ha i propri tempi, nel senso che se io e te abbiamo lo stesso obiettivo, cioè noi tre abbiamo lo stesso obiettivo, comunque lo seguiamo con tempi diversi. Per me potrebbe essere sufficiente un giorno, mentre per qualcun altro, per lo stesso obiettivo, ci potrebbe volere una settimana, un mese o un anno. Quindi ognuno deve anche proprio capire i propri tempi. Questo va anche un po' ad esperienza, però diciamo partiamo con una stima, poi si possono comunque riadattare, ma dobbiamo avere una visione della fine, diciamo. Non possiamo lasciare una scadenza aperta, perché altrimenti se si ha troppo tempo a disposizione si perde e basta.
E qui io faccio di nuovo un salto temporale nel passato, perché secondo me era anche più semplice. Facendo la battuta, negli arcade avevi il timer per non lasciarti abbastanza tempo per ragionare, quindi dovevi essere molto scattante nell'imparare il gioco, soprattutto se ci giocavi per la prima volta, sono le prime partite dove impari a giocare. Il timer ti dava quel senso di urgenza per portare a termine l'obiettivo di finire il livello, andare a quello successivo, fare il punteggio più alto, ma ovviamente anche quello commerciale, che finiva il tempo, altra monetina prego. Quindi era molto più semplice da fare, anche perché c'era effettivamente molto meno scelta di cose da fare, come abbiamo detto più volte anche nell'episodio scorso. Quindi via via che c'è stata l'evoluzione del videogioco, effettivamente dare anche la definizione del tempo che comunque c'è, i giochi comunque riescono a darti, e anche adesso si usano i timer nei giochi moderni anche proprio come meccanica di gioco per metterti sotto pressione, non però per tutto il gioco. C'è questa possibilità che apprezzo molto in alcune parti per aumentare il pathos e per anche in certo senso farti andare avanti. Mi viene in mente come i vecchi giochi ti lasciavano il tempo per giocare, per fare esperienza, però a un certo punto partiva il timer, tipo devi muoverti perché è ora di andare avanti col gioco, su non stiamo a perdere tempo.
Sì.
Esatto, prendiamocela con calma, ma un po' d'ansia ci vuole, insomma.
Sì, sì, il piccantino dietro la schiena ci sta, ecco, in questo caso. E tra l'altro negli arcade, se vediamo l'obiettivo che c'era nell'arcade, che era quello di guadagnare, il bilanciamento della difficoltà, il fatto che appunto ti chiedevano delle monete in più per poter proseguire nella storia, era anche lì un obiettivo da raggiungere per chi produceva questi cabinati, per gli sviluppatori di videogiochi parlo. E una cosa interessante anche che mi piace fare un ragionamento è l'accessibile di cui hai parlato prima, che si traduce un po' anche nella difficoltà nei videogiochi. È tantissimo tempo che esistono le varie difficoltà da poter scegliere, e lì è proprio il giocatore che può decidere come godersi l'esperienza e come stabilirsi l'obiettivo. Ovviamente più difficile è il gioco, più difficile sarà raggiungerlo, ma è anche una autovalutazione di quali sono le mie abilità in quel momento e come posso andare avanti. Io ad esempio recentemente sto giocando un gioco che si chiama Dwerve, è un tower defense RPG, un gioco di ruolo, insomma è uno di quei generi che in realtà conosco bene e quindi mi sento abbastanza pronto. Sono passato direttamente a giocarlo in modalità difficile perché ho detto ok, se me lo gioco in modalità normale mi godo la storia, tra l'altro c'è una modalità storia che è quello facile, insomma che guardi solo quello che succede praticamente, però me lo sono impostato io un pochino più difficile ed è molto difficile poi in realtà, però la sfida diciamo è stato proprio quello di porsi questo obiettivo un po' più difficile del solito, e poi l'appagamento che ho alla fine è molto più alto, ecco, di aver affrontato, giusto per curiosità l'ho provato ad affrontare con il livello normale e non me lo sarei goduto nella stessa maniera.
Esatto, sì, va bilanciato il livello di difficoltà. Tu sei riuscito a goderlo appunto perché il livello di difficoltà era adeguato, esatto, alla tua capacità. Certo è che se fosse stato troppo facile non avresti avuto abbastanza stimolo magari per continuarlo, mentre se fosse stato troppo difficile probabilmente ti saresti sentito un po' frustrato e magari avresti avuto la voglia un po' di mollarlo, o no?
Sì, decisamente. Tra l'altro nella mia esperienza appunto è un gioco anche abbastanza lungo, devo dire, però me lo sono goduto, diciamo che eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammerson, Ubisoft, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
È stato lungo anche perché ho dovuto riprovare tante cose e tante volte la stessa missione, però era bilanciato giusto per arrivare a quel grado magari di frustrazione in cui dicevo ok, non ce la faccio adesso, lo lascio stare oggi, domani ci riprovavo il giorno dopo e effettivamente riuscivo al primo colpo a passare quell'obiettivo. Questa è una cosa secondo me molto interessante, perché a provare a sbattere la testa in continuazione sullo stesso obiettivo non cavi un ragno dal buco, come si dice, e invece magari lasciandoti poi il tempo di riposare e lasciare che la mente lavori, diciamo, in secondo piano, ti aiuta a risolvere tanti tanti veramente problemi.
Questo è vero, e anche questo ci ricollega poi al passo successivo per realizzare gli obiettivi, ossia che quando hai bisogno di realizzare un obiettivo, probabilmente, anzi quasi sempre, avrai bisogno di sviluppare nuove competenze e capacità per riuscire a raggiungerlo. Ed è proprio così come nel gioco, no? Diventa sfidante, ma non troppo, quindi devi comunque migliorare per riuscire ad avanzare nel livello.
Sì, questo ti fa mettere anche alla prova con te stesso per non solo far andare avanti il tuo personaggio, ma far andare avanti anche te che lo comandi. C'è questo sempre dal punto di vista in terza persona, della terza persona. Molto interessante il fatto di legare, che solitamente abbiamo le abilità dei personaggi che, come avevamo citato anche nel primo episodio, dobbiamo fargli fare esperienza per sbloccare alcune skill, alcune abilità per farli andare avanti, ma questo si può tradurre anche in noi stessi giocatori che nei momenti di più di abilità del controller, anche del joypad, comunque anche dal punto di vista mnemonico dei puzzle, ci sono un sacco di esempi diversi che ci mettono alla prova. È proprio questo anche il passo per realizzare questi obiettivi, ci fa evolvere a nostra volta, quindi come dicevi, sviluppando delle nuove capacità.
Esatto, miglioriamo il nostro personaggio nel gioco e allo stesso tempo miglioriamo anche noi stessi come giocatori, sblocchiamo dei perks sia nella realtà che nel gioco, appunto.
Sì, è per questo che quando c'è qualcuno che citta, come si dice, che usa i trucchi per passare più avanti, non ha sicuramente la stessa esperienza, no? Che ne so, un GTA San Andreas che andava tanto di moda a usare i trucchi, mi ricordo, in quel gioco lì il personaggio non ha un sistema di livellamento del tipo RPG, nel senso non ha dei livelli dove vediamo numericamente che avanza, ma pian piano sblocchiamo armi che possiamo avere, abbiamo più soldi, possiamo comprarci più cose in quel sistema. Se uno fa un codice, quindi si procura un carro armato nei primi minuti di gioco, cosa che è possibile fare, in realtà poi ti godi quel momento lì perché magari vuoi fare un po' di casino, però non c'è una progressione vera e propria, quindi l'esperienza che ne hai è completamente diversa, no?
Sì, dal punto di vista anche competitivo direi che c'è l'esempio che farei, quello del pay to win. Tu senza spendere hai il gioco gratuito, insomma tutto quello che puoi fare liberamente, ovviamente hai la curva di apprendimento, di difficoltà non facile, ovviamente non avendo aiuti esterni, e quindi arriverai allo stesso punto di gioco con un'altra persona che magari avrà fatto il pay to win, quindi sarà del tuo stesso livello di potenza o comunque leggermente più forte, ma con meno esperienza di gioco effettiva. E quindi c'è, in certo senso si bilanciano le cose, anzi forse è anche meglio essere più esperti, perché essere forti da una parte, ma tipo grande potere ma senza saperlo usare, invece di avere un potere acquisito con lo studio e la fatica, come in tutto poi effettivamente nella vita, forse dà anche un po' più il senso di soddisfazione di essere arrivato a quel punto e magari anche dal punto di vista competitivo battere chi invece l'ha avuta facile, tra virgolette.
Esatto, dà il senso di soddisfazione e fa superare gli altri. E d'altra parte è vero, cioè usare un trucco facilita sul momento, ma poi non dà lo stesso risultato di una persona che si è guadagnata quell'esperienza, che si è guadagnata quel risultato.
Nella puntata precedente abbiamo capito come porsi l'obiettivo, come trovare l'obiettivo finale. Adesso come funziona invece il raggiungimento effettivo di questo obiettivo?
Allora, iniziamo appunto dallo capire quali capacità e quali competenze abbiamo bisogno di sviluppare per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Quali sono gli strumenti che ti servono per raggiungere questa cosa? Quali sono le abilità che hai in assoluto bisogno di sviluppare? Quali ti darebbero un valore aggiunto? Ma quali anche sono quelli che puoi lasciare da parte? Perché d'altra parte anche in un gioco non abbiamo bisogno di sbloccare tutto l'albero delle abilità, ma a seconda di come giochiamo, alcune le ignoriamo e altre invece sono necessarie. Soprattutto, oltre che sviluppare abilità e competenze, si ha anche bisogno di trovare dei passi intermedi, perché se si ha solamente la visione dell'obiettivo finale, come dicevamo prima, si fa un po' fatica a capire come arrivarci, mentre spezzettando l'obiettivo la strada sembra molto meno lunga ed è più facile fare il primo passo. Facciamo un esempio, l'esempio banale del si ha l'obiettivo di diventare ricco. Allora, seguiamo i principi dell'obiettivo SMART. Deve essere specifico, quindi quanto ricco voglio diventare. Stabilisco che la mia idea di ricchezza è il raggiungere 1 milione. Misurabile, è misurabile perché si tratta di una cifra, quindi è chiaro. Accessibile, ecco, allora diciamo che se adesso hai 100 euro, arrivare ad 1 milione forse non è tanto accessibile, quindi passiamo a 1000. Si passa al rilevante, 1000 sono più di quelli che hai adesso, ma non è poi essere così ricco possedere 1000 euro, e quindi passiamo a 50.000. Stimolanti, ma non irraggiungibili. E poi rimane l'ultima lettera, temporaneamente definito. Diciamo che ci diamo un 5 anni. Ovviamente sono dei dati messi lì un po' a caso, giusto per dare un'idea, è solo l'esempio per far capire il concetto. Allora, a questo punto passiamo al passo di cui stavamo parlando, ossia quali sono le caratteristiche e le abilità di cui hai bisogno. Ad esempio, potresti dover diventare un risparmiatore, devi essere più attento o essere più responsabile, e quindi si parte da lì. Come posso diventare più responsabile? Come posso diventare più attento e risparmiatore? E ad esempio si può pensare di tenere traccia delle spese, conservare gli scontrini, fare un bilancio a fine mese e cose del genere. E quindi poi si passa agli step intermedi. Quindi suddividiamo l'obiettivo in vari step misurabili. Quindi diciamo che all'inizio fai un po' più fatica, quindi guadagni 5.000 euro il primo anno, 10.000 euro il secondo, 20.000 euro il terzo, 35 il quarto, e poi finalmente arrivi a 50.000 del quinto. Ecco che il percorso inizia pian piano a prendere forma. Hai dei passi ben definiti, hai delle scadenze entro quali raggiungere i vari step.
Sì, questa programmazione iniziale, questo briefing con l'utilizzo dell'obiettivo SMART è la via giusta per partire, anche per essere preparati, per non andare allo sbaraglio e essere anche motivati nel farlo. Dopo aver fatto questa definizione del punto appunto al quale si vuole arrivare con tutti gli step intermedi, tutte le cose che sono necessarie, effettivamente dobbiamo anche iniziare, quindi portare avanti questa marcia, questa esperienza, questa quest per arrivare all'obiettivo. I primi passi, quindi, quali sono che si possono usare, che bisogna fare per partire?
Esatto, allora tante volte il primo passo è a volte quello più difficile, proprio perché non si sa da dove partire. Diciamo che se non si è proprio del campo, se non si conosce molto bene l'ambito del proprio obiettivo, la cosa più facile per iniziare è proprio andare a studiare un po'. Quindi riprendiamo l'esempio del diventare ricco: se non hai idea di come poter iniziare a risparmiare, prendi il PC, vai su Google, vai su YouTube, inizia a raccogliere idee e informazioni. È un po' come il brainstorming di cui parlavamo l'altra volta, cioè si inizia a cercare un po' a random, si iniziano a raccogliere le cose e poi pian piano si inizierà a vedere un po' il percorso.
Questa parte di scrivere le cose secondo me è fondamentale, perché spesso, come l'abbiamo detto anche nell'episodio precedente, quando si tratta di darsi degli obiettivi c'è poca voglia, diciamo, di metterla su carta, forse perché uno dice ma ce li ho in testa, non mi serve a niente, cioè sembra una cosa inutile. In realtà scrivere, per quanto banale possa essere, scrivere una cosa poi ti dà tanto, perché ti fa ragionare tanto su quello che hai scritto, su come arrivarci. Tu hai giustamente parlato adesso di fare ricerche, perché pian piano anche lì è uno scomporre quello che è il grande problema, la grande quest, insomma, del tuo obiettivo. Lo vai a scomporre anche proprio nei passi da fare per realizzarli, no? La ricerca, il fatto che poi pianifichi ogni giorno la cosa, che ne so, dici mi dedico una parte della mia giornata a fare questa determinata cosa, oppure una parte della settimana, un giorno a settimana, dipende ovviamente dall'obiettivo che ci poniamo. Però devo dire che già solo partire da carta e penna e scrivere qualcosa è un grandissimo aiuto, ecco, questo sì.
Esatto, scrivere secondo me lo rende proprio più reale. E se posso fare una piccola deviazione, ad esempio noi gamer siamo molto bravi nel problem solving, ma quando abbiamo un problema, come dire, chiuso, quando non c'è un campo aperto in cui risolvere il problema, ad esempio noi nei giochi troviamo sempre qualche indizio su come risolverlo, oppure qualche limite su come provare a risolvere il puzzle, diciamo. E quando ci ritroviamo a pianificare un obiettivo dal nulla, il problema è un po' troppo aperto, ci manca un po' quel limite, quell'inquadramento in cui rinchiudere la risoluzione di quel problema, diciamo. Quindi secondo me iniziare a fare ricerche, iniziare ad informarsi e anche scrivere, rendere reali i propri pensieri, buttarli giù, ci dà proprio quel limite e ci aiuta a chiudere il problema, a renderlo un po' più piccolo, e quindi ad aiutarci appunto a trovare una soluzione un po' più in gaming style, diciamo.
E a proposito di gamification, degli obiettivi di tutti i giorni, anche di vivere meglio, ecco, con noi stessi, ho trovato molto interessante alcune app. Ho fatto un attimo di ricerca, dove delle app per telefono ti permettono di trasformare in delle quest che puoi inserire tu, che può essere anche solo fare esercizio a quest'ora, il classico calendar, appunto, l'organizzazione della giornata, e farlo diventare in modo che ogni volta che tu fai effettivamente quello che ti sei prefissato di fare all'orario, insomma, del giorno, acquisisci un po' di esperienza e il tuo avatar creato all'interno di questa app fa livelli e sblocca tesori, cominci a avere anche più non solo traguardi nella vita, ma anche proprio nell'app hai premi, sblocchi nuovi cosmetici per il personaggio. A suo modo dà un obiettivo nell'obiettivo, con la scusa di essere un videogioco tra virgolette, ti autoprogrammi tu una quest e un obiettivo sia nel mondo reale attraverso un videogioco. L'ho trovato molto interessante questa cosa qui, per quanto semplice, perché alla fine non facciamo altro che inserire noi tutto quanto, ci diamo degli obiettivi, gli orari, i luoghi, ci diamo anche i premi che ci farebbe piacere avere quando riusciamo a fare queste cose, e il gioco poi mette tutto insieme nella sua struttura, insomma, nel suo design.
Esatto, anch'io in passato avevo provato una di queste app, si chiamava Abitica, e proprio era molto intuitiva e divertente, perché ti costruivi questo personaggio, creavi le varie to-do list e appunto il personaggio cresceva, acquistava punti abilità e si poteva anche partecipare a delle quest all'interno dell'app. E per chi magari non ha mai fatto un po' di pianificazione e programmazione, effettivamente un Google Calendar piuttosto che un foglio Excel forse può sembrare un po' sterile, e magari partire da un'app di questo genere può sembrare molto più facile, perché la rende divertente, la gamification, appunto. Comunque il punto importante è proprio il crearsi questa to-do list dettagliata e soprattutto scriverci anche non solo cosa fare, ma anche quando farlo, come farlo, dove farlo, renderlo più dettagliato possibile, in modo che quando sarà ora di fare le varie cose non dovremmo stare lì a pensare a come fare quell'attività, ma solamente eseguirla. E in questo modo si avrà un ostacolo in meno, sarà molto più facile farle ciò che dobbiamo fare, ecco.
Sì, a me viene anche in mente la regola, adesso non mi ricordo, dei X secondi, adesso no, perché a volte l'ho vista come 10 secondi, 5 secondi del minuto. È una cosa che io ho applicato e devo dire che funziona tantissimo. Quando ad esempio, che ne so, un obiettivo che hai nella vita è voglio mettermi in forma, quindi che ne so, devo per fare questa cosa devo fare degli esercizi in casa, e prepararsi, diciamo, prima la macchina pronta, il peso, che ne so, prepararsi anche i vestiti da mettere, la tuta, semplicemente lì, in modo che mi alzo, vado lì, metto sulla roba e sono pronto, anziché ogni volta preparare tutto quanto e quindi perdi tanto tempo prima di iniziare effettivamente l'attività. È una maniera che aiuta tantissimo. Questo ti aiuta, diciamo, a prendere piccoli passi che poi, come dicevi tu, devi solo eseguire per raggiungere l'obiettivo. Stessa cosa, che ne so, io nei videogiochi, quando hai giochi belli grandi dove ci sono tante missioni secondarie, solitamente ne... Ad esempio, recentemente ho rigiocato Batman Arkham, uno dei Arkham Knight, per la precisione. Lì ci sono tantissimi obiettivi secondari. Lì la voglia, diciamo, di fare gli obiettivi secondari dipende da quanto sono distanti nella mappa, e quindi fai prima le cose che sono più vicine nel momento e poi pian pianino una ti guida verso l'altra. Devo dire che c'è, soprattutto in questo gioco, ma negli open world in generale, un'attenzione a mettere obiettivi che siano comunque molto velocemente raggiungibili, in modo che uno tira l'altro, ecco.
Esatto, ho avuto proprio la stessa esperienza adesso che sto giocando Fallout 3, e è proprio la stessa cosa, cioè vai sulla mappa, attivi una missione, vedi dove è sulla mappa, oh mio Dio è troppo distante, no aspetta ne scelgo un'altra, e ci si avvicina pian pianino alla missione che si vorrebbe davvero fare, magari passando da altre, però seguendo un percorso sulla mappa molto più facile. Ecco che appunto la distanza sembra molto più corta poi una volta che ci si avvicina missione per missione.
E citando una delle app, visto che avete parlato di app, io ne cito una che si chiama Avocation, che ha il simbolo di un avocado. L'ho trovata così completamente random, però mi ricordo di averla utilizzata. Lì è molto carino perché la parte di gamification che c'è è tu ti metti gli obiettivi che non so, sono idratarsi, il più semplice, bere x bicchieri d'acqua al giorno, e poi l'insieme di questi, il perk che hai, l'obiettivo finale in realtà che hai è che ogni obiettivo che raggiungi sono gocce di acqua da alimentare questa pianta, e quindi all'interno di questa app c'è una pianta che cresce e l'hai fatta crescere tu grazie agli obiettivi, no? È bello perché viene fatto una metafora, ecco, di quello che è raggiungere gli obiettivi, però è bello perché hai un achievement alla fine, che vedi questa pianta crescere e chissà come diventa.
Eh sì, è molto bello, anche perché qualsiasi cosa possa aiutare la motivazione va benissimo, nel senso che comunque, soprattutto se non si sono mai seguiti grandi obiettivi, a volte è difficile anche mantenere un po' di costanza, quindi se riusciamo a trovare un'applicazione, un gioco, un modo per rendere questa cosa più divertente, che dà un boost in più, una spinta in più, ben venga.
E qui torniamo un po' alla dicotomia, al bilanciamento tra accessibile e rilevante, dove il semplice bicchiere d'acqua però dà l'obiettivo, dà l'idea o comunque la speranza di un obiettivo futuro ancora più grande, il rimettersi in forma. Quindi lì va anche sul personale, non solo magari alcuni concetti astratti che ci sono nei videogiochi. Ovviamente non sconfiggeremo mai un drago nella vita reale, però queste cose qui, riuscendo anche a automotivarci grazie a queste cose qui, a questi obiettivi, che sta anche a noi effettivamente, dubito che noi programmando queste app ad esempio, mi viene difficile che noi ci facciamo degli obiettivi che poi ci annoieranno. Quindi è anche un percorso dei noi stessi di crearci qualcosa che sia appetibile proprio per noi stessi, altrimenti, come dici tu, ci annoieremmo da soli e penso che sia quasi impossibile riuscire a annoiare se stessi perché ci conosciamo troppo bene.
Beh, tutto è possibile, anche annoiare se stessi, direi, però effettivamente sì, insomma, è importante, come dicevamo l'altra volta, scegliere appunto l'obiettivo per se stessi, un qualcosa che ci porti soddisfazione e che vogliamo realizzare per noi, appunto.
E direi su questa frase bellissima di Manuela avete un po' il quadro della giornata di questo episodio e ci vediamo al prossimo episodio dove analizzeremo ancora un po' più nel dettaglio la crescita personale, continueremo questo percorso con Manuela. Ovviamente ragazzi che ci state ascoltando, se volete lasciateci un commento direttamente su Spotify con anche domande che possiamo integrare direttamente e rivolgere a Manuela direttamente in trasmissione.
Quindi noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Manuela.
Namaste and be brave.